Abbiamo assistito tutti ai discorsi, ai dibattiti sulla prostituzione, no? Nobilitati, molto nobilitati, sull'idea che se una persona può scambiare il suo corpo con il denaro è libera di farlo, no? E quindi in nome di che cosa condannare questa libertà su di sé e sul proprio corpo? Beh, il discorso sembrerebbe corretto, è leggermente ben pensante, in quanto ignora poi che dietro a questo cosiddetto libero scambio si nascondono quasi sempre delle nuove forme di schiavitù, delle reti di sfruttamento impietose verso le vittime o delle situazioni terribili di povertà umana, no? Che spingono alla pratica della prostituzione. Quindi anche qui le belle parole di libertà e di libera disposizione di sé in realtà nascondono un disprezzo radicale della persona umana. Cioè nel nome del valore più rispettabile, la libertà, viene giustificata la cosa più abietta, appunto. No? Dietro quindi a queste grandi idee di uguaglianza e di libertà si possono nascondere, dissimulare delle figure di un antiumanesimo terribile, che si appoggiano sull'idea che tutto è scambiabile e che tutto equivale e che tutto può essere valutato in chiave di baratto, no? Ecco perché, ve lo indicavo già, non è sorprendente che la nostra epoca sia dominata da questa filosofia utilitaristica, no? Estrema. Cioè vale veramente solo ciò che è utile, solo ciò che è apprezzabile alla luce di una felicità individuale o collettiva. E questo, per esempio, mette, come si dice, mette tra parentesi o mette in scarto tutta la sofferenza o lo sforzo del sacrificio, tutti i temi che non hanno senso, appunto. Col pericolo, ma vedete, appunto, detto così sembra moralismo, ma invece sono atteggiamenti molto praticati e soprattutto diventano concezioni, stanno diventando concezioni, non... Ciò che sfugge al gioco dello scambio utilitario è di conseguenza senza valore. Quindi tendenzialmente i vecchi, gli handicappati, i malati, i meno dotati, i poveri. A che però, nella logica di questo utilitarismo, mantenere in vita persone handicappate a carico della società o dei nuovi nati non desiderati che vanno a pesare sulla felicità di una coppia o di una famiglia. Questi inutili che sono un peso per la società. E la pietà, la vera pietà, quella che esclude la sofferenza, appunto. Non deve tirarne le conseguenze. Guardate che queste non sono mie paure, queste sono tesi esplicitamente professate da un eticista australiano che va per la maggiore, che incontreremo, si chiama Peter Singer. O Singer, adesso io non so, che non sapevo chi era, ma leggendo poi... Cioè sono tesi che fanno cadere un giudizio sprezzante su coloro che non possono testimoniare la loro utilità nel circuito di produzione, o che sono ai margini di un sistema, o lo paralizzano per un costo eccessivo, no? Siccome il valore supremo è di partecipare allo scambio, chiunque non è appunto in grado di partecipare a questo scambio ha meno valore. E su questi pesano poi effettivamente forme sottili di disprezzo e di rifiuto. In questa logica, altro filosofo moralista citato... Non vorrei sbagliarmi, ma ho intravisto sul giornale, adesso magari sbaglio, nel festival, sapete che ci sono tutte le città che fanno i festival, della cultura, della letteratura, filosofia, cose bellissime, no? Magari sarebbe meglio poi far bene a scuola e leggere meglio i giornali e far crescere una cultura effettiva, però di moda, ma anche la religione è così adesso. Se è festival, se c'è tanta gente, c'è lo spettacolo, funziona, se uno deve fare una disciplina. E comunque in queste giornate del libro, mi pare che fosse di Pordenone, c'era appunto reclamatissima una serata con questo Peter Sloterdijk, tedesco, il quale esplicitamente prevede e augura che si possa un po' alla volta praticare una specie di eugenismo intelligente, che possa in qualche maniera valutare in anticipo quelli che sono degni di partecipare al parco antropologico, di far parte dell'umanità, appunto, una selezione, e di ritenere in questa crivellazione solo quelli che potranno contribuire al benessere globale dell'umanità e garantire la migliore performance. Ciò che le tecniche genetiche permetteranno. Perché appunto se le tecniche genetiche lo permettono, non trarne tutti i vantaggi e selezionare un'umanità veramente degna di rispetto, perché canonicamente conforme alle norme dell'utilità collettiva. Appunto, no? Vedo il secolo scorso, la grande ideologia alemanna ha praticato questa scelta su scala industriale, no? Ma ci si può arrivare più dolcemente, appunto. Cioè, è meno, molte cose diventano un po' alla volta meno barbare, addirittura ragionevoli. Finiamo andando a pescare Nietzsche. Cosa non ha visto Nietzsche? Ha visto anche ste robe qui lui. Il gusto del rimpicciolimento dell'uomo. No, quando noi ci meravigliamo, quando restiamo male vedendo le abiezioni che avvengono nelle torture, nella... E ti chiedi come mai ci possa essere in noi questa specie di gusto di umiliare l'uomo, appunto. Perché questa è una componente della storia umana, fortissima. In genere si designa l'avvento delle scienze moderne, in particolare della scienza fisica e matematica, no? Nel 500-600 si identifica questo momento, il momento storico in cui l'umanità, uscendo dall'ignoranza, accede alla possibilità di dominare almeno parzialmente il mondo. Infatti nasce la modernità in maniera realizzata, che qualcuno riporta al Medioevo, ma la realizzazione del progetto moderno nasce nel 500-600, l'idea del dominio del mondo che è reso possibile dalla scienza e quindi dalla moltiplicazione del potere della tecnica, no? E allora si può identificare nell'avvento delle scienze esatte il momento storico in cui l'umanità, uscendo dall'ignoranza, accede alla possibilità di dominare almeno parzialmente il mondo e dunque alla possibilità di prendere in mano il suo destino, permettendo questo miglioramento della condizione umana che citavamo, perché tutte quelle conseguenze vengono da lì, dalla scienza e dalla sua traduzione tecnica. L'evento quindi delle scienze moderne passa come ciò che ha permesso di onorare infine la dignità dell'uomo, strappandolo alla sua condizione miserevole. Ora, il paradosso è che queste scienze col loro avvento, hanno sì prodotto una serie innumerevoli di benefici, ma nello stesso tempo hanno provocato effetti esattamente inversi. Cioè, queste scienze hanno coniugato una specie di orgoglio nei poteri umani, hanno coniugato questo orgoglio del potere umano con una specie di deprezzamento radicale dell'uomo stesso. Hanno risvegliato la speranza di un'elevazione di sé, contribuendo contemporaneamente all'abbassamento di sé. Sapete che la storia moderna viene letta poi come storia delle riduzioni antropologiche, no? Da parte di Copernico, appunto, la Terra non è al centro dell'universo, ma è poi da parte dell'evoluzionista Darwin, che al centro dell'universo l'uomo non è il re, no? E poi da parte di Freud, dove neanche a casa sua l'uomo è padrone. Quindi la storia moderna come una specie di impoverimento complessivo dell'antropocentrismo, della visione antropocentrica, della grandezza dell'uomo, no? E quindi chi ha parlato anche di una specie di antiumanesimo, di morte dell'uomo, progressiva nella cultura moderna, non ha detto le stupidate, ha identificato certo una componente profonda della modernità, no? Nessuno meglio di Nietzsche ha diagnosticato questo effetto strano. Lui lo legge soprattutto in rapporto a questa prima offesa della grandezza dell'uomo, che è la cosmologia di Copernico, che fa della Terra non più il centro del mondo, ma un astro tra gli altri, no? Un pianeta tra gli altri. Allora, il testo di Nietzsche, tratto dalla Genealogia della Morale, terza dissertazione, paragrafo 25, dice, adesso non so se traduco bene, il rimpicciolimento dell'uomo da parte di se stesso, la sua volontà di rimpicciolirsi, non sono irresistibilmente in progresso a partire da Copernico. Ecco, è finita con la credenza nella sua dignità, nella sua singolarità, nel suo carattere insostituibile nella scala degli esseri. L'uomo è divenuto una bestia nel senso proprio, senza reticenza né riserva. Lui che nella sua credenza antica era quasi Dio, figlio di Dio, Dio fatto uomo. Dopo Copernico l'uomo sembra sulla cattiva china, egli rotola ormai sempre più veloce, lontano dal centro, fin dove? Fino al nulla, fino al sentimento acuto del suo nulla, del suo niente. Certo, si sa, come al solito, affermazioni eccessive, queste di Nietzsche, si dice, no? E comunque rivelatrici di ciò che le immagini scientifiche del mondo e soprattutto il determinismo che esse implicano il più spesso, di ciò che queste immagini scientifiche del mondo fanno abbassando l'uomo, identificandolo a un pezzo indifferente nel vasto cosmo o sulla scala dell'evoluzione o un condizionamento inconscio da parte dei geni. Lo vedremo anche qui, alcune posizioni dell'essere umano come uomo neuronale, cioè l'identità umana identificata nei neuroni. Bestia, appunto, condizionata da un pacchetto di neuroni. Questa cultura del disprezzo passa spesso inavvertita, nascosta dagli effetti benefici delle scienze e delle tecniche. Anche questo Nietzsche aveva visto. Cioè, come se le scienze e le tecniche fossero capaci di farci vedere i balocchi e non far capire che intanto ci viene tolta dignità, no? Ma in realtà, in profondità, questa cultura, che è velata appunto dagli effetti benefici, distrugge la convinzione o l'intuizione della nostra dignità e del carattere sacro della persona. l'umanesimo classico, soprattutto nella sua versione cristiana, no? Perché sapete che, ed anche questo sarebbe un tema interessante, ma richiedere a qualcuno di aiutarci a ripercorrere l'idea di persona, che deve tantissimo al cristianesimo. Il cristianesimo, sapete, l'idea di persona la trova anzitutto pensando Dio, pensando alla Trinità, no? Le tre persone, i concili, i primi concili, per scoprire il segreto di Gesù, elaborano la categoria di persona in profondità, no? E comunque è stata una delle invenzioni cristiane formidabili, e è una delle nozioni fondatrici dell'Occidente europeo, fuori dubbio. Comunque dico, l'umanesimo classico, quindi capite, anche quando noi difendiamo i valori cristiani della Carta europea, sì, ma rischiamo di passare come appunto una religione che vuole avere una protezione, una difesa. Invece la cosa più importante sarebbe di riuscire a custodire ciò che il cristianesimo ha poi dato al mondo. E magari si è laicizzato, bisogna tenerlo appunto. A tenerlo, come si fa a tenerlo senza il cristianesimo? I cristiani possono dire vogliamo che la persona sia sacra e non ci sono più i cristiani. È un po' difficile, insomma. E più nessuno si interessa di dire chi è Dio, è la Trinità, è una cosa che non ne frega niente a nessuno. E dopo è dura. Allora l'umanesimo classico poneva una frontiera netta tra l'umanità e il resto della creazione del cosmo. Dio mio, si sente la notizia che il tal comune è all'avanguardia perché ha fatto anche il cimitero dei cani con la lapide e la foto. Perché poi qualcuno dice sono contro gli animali, però una soglia, alla soglia ci tengo. Hai capito? Perché vedremo poi discorsi esplicitamente fatti. Un cane che sta bene rispetto a un uomo malato terminale, con quale criterio scegli? Con i neuroni? Si scelgo il cane se sta bene, no? Il cristianesimo, l'umanesimo classico appunto, che si basava sull'idea di fondo della creazione, se tutto è creato da Dio e merita dunque considerazione, l'umanità è voluta, l'umanità dell'uomo è stata voluta per se stessa e chiamata alla vita divina. E allora il cristianesimo ha sempre posto una differenza essenziale tra l'uomo e il resto del cosmo. Giustamente Nietzsche dice, voi siete presuntuosi sull'uomo, voi cristiani. Pensate troppo alto per l'uomo, no? E diceva Nietzsche, voi lo strappate dal suo radicamento nell'universo. Ora, questa frontiera, che è una fonte di senso della dignità ineguagliabile nell'universo, attribuita all'uomo, dalla specie umana, e singolarmente di ogni persona che vi appartiene. Ecco, questa frontiera oggi è fortemente messa in discussione. Si accusa questo umanesimo di specismo, no? Esaltazione della specie. Cioè sarebbe colpevole questo umanesimo di una separazione indebita che privilegia l'umanità rispetto alla natura, e correlativamente colpevole di una poca considerazione delle altre specie, specialmente animali, no? Tutti i movimenti animalisti, per un verso, e per alcuni versi anche i movimenti ecologisti. L'idea anche forte, importante, appunto, che un certo antropocentrismo può essere arrogante, come dice Nietzsche, può disprezzare la preservazione del creato. E dunque il fatto che una matrice del disprezzo per il mondo verrebbe da un antropocentrismo cristiano eccessivo, e che bisogna riconsiderare l'uomo come parte del cosmo. Sono discorsi molto interessanti e noi cristiani li stiamo recuperando. Non so se avete visto anche la predicazione di questi anni, tutto il recupero del rispetto della natura e della moderazione. E quindi il fatto che certo l'uomo è un animale, come si può dire, ingordo, avido, e che quindi bisogna addolcirlo. Questo è un tema radicale, ricordate, anche dei testi di Genesi, no? Il mangiare vegetariano e la dolcezza del sabato come regola del lavoro. Sono tutti temi che un certo antropocentrismo, soprattutto in chiave moderna, industriale, consumistica, dominativa, no? Ha bellamente ignorato in vista di questa affannosa dominazione del mondo, in vista del superamento di certi bisogni, evidentemente, no? E quindi questa contropartita ecologistica e questa contropartita della dolcezza, della moderazione è indispensabile per una civiltà prepotente come la nostra. Però appunto si sta perdendo il senso della differenza. Certi antropologi e biologisti relativizzano esplicitamente questa frontiera. Vogliono dimostrare la falsa superiorità ontologica dell'uomo, dell'umanità. Non ci sono animali capaci di intelligenza, di memoria, di sensibilità, non solo come l'uomo, ma di più. Soprattutto di più di certe persone, quelle per esempio che hanno perso o non hanno ancora delle facoltà decenti. Sempre Peter Singer. Non conviene affermare che certi animali sono persone dotate di facoltà dette superiori, mentre degli esseri umani non lo sono e non lo saranno mai, e non sono più persone. No. Vedete che affermazioni simili fanno saltare una specie di tabù antropologico, una barriera. Di colpo, se certi animali sono rispettabili a causa delle sofferenze sensibili che li toccano, non hanno una dignità forse più grande di quelle che in apparenza sono delle persone. E se nella logica dello scambio, che si diceva prima, si estende il concetto di dignità agli animali, non si viene a relativizzare questa qualità. Che in buona logica si sa che quando un concetto si estende una molteplicità di cose lo si svuota. Se gli alberi o gli animali hanno dignità, si rischia di non comprendere veramente più la specificità della dignità umana. Se tutto è ugualmente rispettabile nel cosmo o nella catena delle specie, niente lo è veramente. È il discorso di prima, appunto. Niente è sacro, appunto. No? Finiamo, va. Allora, vedete come questo antiumanesimo, questo disprezzo per l'uomo, non è quello più visibile. Perché quello più visibile suscita disgusto, indignazione, no? Facevo degli esempi, appunto, quando uno vede certe trasmissioni televisive, ha subito la reazione di dire ma qui non c'è più l'uomo, hanno perso la dignità, questi qui non sanno più cosa vuol dire la parola per il pudore, non sanno più le cose elementari, capito? E qui stanno facendo gli scemi per quattro soldi. No, li si vede subito, voglio dire, no? Oppure nelle forme delle torture o delle forme di genocidio. Ma vi ho fatto esempi invece di un antiumanesimo rampante, che è immensamente più pericoloso, perché si insinua tacitamente e sotto la maschera di valori alti, come quella della dignità, della libertà. E porta una giustificazione indiretta ma molto forte a delle pratiche che invece poi ci sembrano indegne, appunto, no? E però si sostengono, di tu si fanno delle leggi. Bisogna certo evitare le esagerazioni, perché dicono bisogna essere più cattivi di quello che si deve essere rispetto alla nostra epoca. Nessuna epoca è stata indenne da queste forme di disprezzo per l'uomo. Basta pensare alle carneficine provocate dalle guerre nazionalistiche, per fare un esempio. O basterebbe pensare allo sfruttamento vergognoso dei lavoratori alla nascita del capitalismo industriale. O basterebbe pensare alle conquiste coloniali, per dirne una così di quelle, no? O anche le guerre di religione, comprese quelle fatte da noi. E d'altra parte bisogna anche dire che ogni società esclude certe categorie umane perché esalta certi ideali e di conseguenza svalorizza certi comportamenti o certe pratiche. Quindi diciamo che probabilmente non siamo così diversi da altre epoche. E però la situazione nostra è particolarmente insidiosa, perché è a un livello molto fondamentale che vengono tagliati certi valori sui quali si basa il senso della dignità umana. E questa forma di tirargli via la terra, il terreno, induce delle forme sistematizzate di disprezzo dell'essere umano. E il suo pericolo è, mi pare gli esempi che abbiamo fatto lo facciano capire un po', il pericolo è che questo disprezzo per l'uomo si riveste di giustificazioni apparentemente nobili, ciò che ne fa veramente il pericolo. Perché è invisibile e rampante il suo veleno, penetra negli spiriti senza che ci si accorga. A meno che, vedremo, il cinismo si affermi chiaramente presso delle persone che dicono no, è proprio così. Cioè persone che possono arrivare a giustificare apertamente il loro disprezzo della specie umana e della persona nella sua singolarità. Perché esiste anche questa possibilità. Quindi all'interno di questa, non so se ho dato l'idea, disordine morale delle nostre società, difficoltà etiche dei nostri giorni, ecco, ci si muoverà soprattutto dentro questa concezione libertaria, utilitaristica, che non è in grado di far fronte a dei grossissimi problemi che abbiamo di fronte, come non mai, perché sono globali, perché hanno conseguenze enormi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi occorrerebbe, come si dice, un'etica molto più generosa, non così individualistica e utilitaristica. Ne vedremo in qualche maniera anche le basi e anche il dramma poi che di fronte a tutti questi problemi bisogna comunque fare delle leggi. E il diritto, poverino, su che cosa si basa? Se non c'è un consenso, il diritto su che cosa si basa? E chiuderemo quindi sull'idea di persona, che non è tanto il diritto della dignità dell'uomo, il problema è di trovare uomini che sono disponibili a rendere le persone degne. La dignità va prodotta, va voluta, questa è la morale, non va dichiarata. Perché se no sta succedendo quello che succede, che tutti dichiarano la dignità ma le pratiche sono di disprezzo. Va bene. No, vi ho depresso un momentino, mi pare. No, il desiderio non è quello di deprimere. Il desiderio è di renderci lucidi di fronte a queste prospettive impegnative che ci stanno davanti. Perché poi, appunto, per ricollegarci, uno fa, vabbè, ma qui cosa si fa? I discorsi che facciamo solitamente, le evidenze etiche, i legami che ci salvano, che danno dignità, quali sono? Sono appunto quelli di procreare i bambini, di educarli, di legarli agli altri, di vivere un territorio, di creare una città vivibile, di non correre tutti in macchina come scemi a appiccicarci addosso, di considerare delle scelte politiche più solidali, di tenere presente alcuni fenomeni. Questi poi, perché le chance morali evidentemente ci sono, ci mancherebbe altro, anzi sono vittoriose intanto sulle forze di morte. Però appunto mi pare interessante che in qualche maniera apriamo gli occhi anche per non fare gli ingenui, no? Perché capite che di fronte a queste logiche non so se servono molti predicozzi dei cattolici, che i valori sono questi. Sì, potranno anche servire, ma è come uno che mentre brucia la nave passa fuori con dei cartelli, no? Ecco, ci vuole l'acqua per spegnere, ci vuole, che so io, ci vogliono le braccia. Cioè, voglio dire, bisogna comunque rendersi solidale di queste difficoltà della società, bisogna ricostruire i legami. Non basta richiamare i valori, li richiamano tutti, anche quelli che non li osservano, trovatene uno. No. Va bene. Ovviamente sarà un percorso, ecco lo dico con un po' di, perché è difficile per me, immagino sarà difficile anche per voi, anche perché io appunto non sono un esperto di queste cose, non è che le posso curare, pensare seriamente, quindi ve le trasmetto un po' così, quindi sarà anche più difficile, più pesante. Anche perché ci saranno proprio questi passaggi molto sottili nel dibattito giuridico, per esempio, no? Il riferimento al diritto, le sue insufficienze, il razionalismo di certe etiche che porta a un'aridità totale della prospettiva morale. E soprattutto perché andando in indagine così un po' analitica di queste etiche, non daremo risposte. Voglio dire, la battuta che sto facendo adesso, poi dei legami. E pensate appunto in un quartiere, in una parrocchia, cosa i cristiani possono fare rispetto appunto all'infanzia, all'educazione, al matrimonio, alle giovani coppie, ai poveri, all'accoglienza degli stranieri, ai malati, ai cimiteri. Ricordate i discorsi fatti sulla cremazione, sulle case mortuarie private? No, l'altro giorno, portando al cimitero un morto, perché quando si va sul furgone, poi con l'autista si parla di tutto, e poi chi può ermorle? Allora, mi ha comunicato che 4 miliardi e mezzo ha costruito una bellissima casa mortuaria con 10 stanzette, poi c'è il bar, c'è il grande salone, e lui basta che gli dai il cadavere e i vestiti, dopo mezz'ora che è morto è tutto sistemato, tutto a posto, e abbatterà i prezzi, perché ovviamente... E comunque questo è un fenomeno, in Italia sta arrivando tardi, perché c'è già in Svizzera, in Germania, è già più diffuso... ma dilagherà di colpo, no? Quindi i morti non più in casa, ovviamente, questo è scontato, le cremazioni stanno aumentando vertiginosamente, cioè questi costumi sbrigativi nei confronti della sacralità della vita entrano subito, e basta un po' di comodità, e anche lì, sai, per igiene, per comodità, dopo si confessa un po' meno per non avere la scocciatura di andare al cimitero, cambiare i fiori, dover fare una memoria pesante, no? In America è meglio andare a sciare che andare a trovare i morti. E però queste robe qui è come passare con una spugna sopra delle fondamenta, appunto, di significati, di tradizioni, di legami. Va bene, dai, pensateci un momentino anche voi, aiutatemi un po', chi ci sarà, aiutatemi magari anche facendo degli esempi, facendo dei ragionamenti, e intanto andiamo a letto questa sera, va. Signore, vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo.